capo. 9.04, buona mattinata a voi all'ascolto. Noi siamo Carlotta Moccetti, Isabella Visetti e con il magazine settimanale di Rete 1 del sabato mattina estivo di Rete 1 vi teniamo compagnia fino alle 11. Qui facciamo il punto su ciò che è accaduto, poi andiamo a capo e allunghiamo lo sguardo su ciò che arriva. È un po' come una bacheca dove vogliamo fissare le notizie che hanno lasciato un segno nella nostra quotidianità e anche appuntare quello che non vogliamo perderci della settimana che arriva. E come da tradizione ormai nei sabati mattina qui a Rete 1 lo facciamo iniziando con delle parole, le parole della settimana. Allora noi le abbiamo scelte, ve le diciamo dopo Sheryl Crow, ma voi potete già iniziare a scrivercele allo 076 321 1113. Come riassumete questa settimana con una o più parole?
Thirsty again. We were searching.
La settimana riassunta in tre parole, iniziano ad arrivare allo 076-321-1113, le vostre parole, chiaramente canicola non manca, siamo alla terza o quarta ondata, abbiamo perso il conto in effetti, Carlotta.
L'abbiamo già scelta proprio nelle prime settimane.
Nelle prime settimane. Qualcuno dice acqua e lo sappiamo, la mancanza di acqua, l'acqua che sta per essere razionata in diversi comuni della Svizzera italiana, l'invito all'uso parsimonioso dell'acqua, acqua che si riflette anche sulla fauna ittica, nei fiumi, nei laghi, e qualcun altro dice l'acqua che manca per i fungiat. I più fiduciosi sono andati alla ricerca di funghi. Anche noi abbiamo scelto le nostre parole della settimana. Legionella, chiaramente, perché da questo focolaio di legionellosi, questa grave forma di polmonite causata dal batterio della legionella pneumofila, che ha provocato un decesso e l'infezione di 28 persone a Basilea città. La procura di Basilea città ha aperto un procedimento penale per sospetto omicidio colposo mercoledì. Poi foraggio che manca, è una conseguenza della siccità, della mancanza di acqua piovana, poi ci ritorniamo.
Tra l'altro un ascoltatore ci ha proprio scritto in questo momento fieno, quindi si riferisce sicuramente al foraggio e a questa mancanza del fieno per gli animali.
Per gli animali, per il bestiame, che porta mancanza che porta anche a conseguenze estreme per gli allevatori nella decisione di abbattere alcuni capi di bestiame. A te Carlotta, chiaramente ha colpito l'altra notizia della settimana con una parola chiave.
Certo, ritiro, insomma ormai lo sapete che mercoledì scorso la campionessa svizzera Lara Gut Behrami ha annunciato il suo ritiro ufficiale dallo sci agonistico proprio all'età di 35 anni e si è giustificata, no? Ha detto a causa del grave infortunio al ginocchio che aveva subito lo scorso novembre. Non riesce più a gestire sicuramente i dolori dati da questo ginocchio e quindi ha detto io adesso mi devo occupare di me, non voglio vivere con questi dolori, non voglio fare lo sportivo che continua, insomma, lottando costantemente appunto con questo dolore, per cui la fuoriclasse ticinese ha lasciato dopo 18 stagioni, io direi Isabella, straordinarie, con questo palmarès di 3 medaglie olimpiche, 9 medaglie mondiali e 2 coppe del mondo generali.
Un ritiro che da una parte ha un po' sorpreso, dall'altra si poteva attendere. Ha un po' sorpreso perché lei quando ha avuto questo grave infortunio aveva lasciato questa porta aperta, lei diceva vorrei tornare per i campionati del mondo, credo, e così però probabilmente all'inizio dell'allenamento per la prossima stagione forse si è resa conto che la fatica è molta.
Ecco, allora noi abbiamo voluto fare proprio qualche riflessione su questo tema, no? Uno dei momenti più difficili della carriera, proprio quello in cui un atleta dice addio alle competizioni. Sicuramente appunto per l'atleta ci sono dei momenti memorabili, la prima gara, la prima vittoria, il record che ha davvero inseguito per anni, poi c'è anche quella medaglia che ha sognato fin da bambino e che finalmente si è appeso al collo.
E poi, lo sappiamo nel caso di Lara Gut, veramente molto bambina,
presto,
molto presto. Lei ha iniziato a sciare e a sciare a un buon livello. Ecco.
E poi inesorabile, arriva anche questo giorno difficilissimo, sicuramente uno dei più difficili della carriera dell'atleta, il giorno in cui si decide di smettere. Secondo me è anche un po' una decisione strana, no? Quasi contro natura, perché lo sport insegna a non arrendersi mai, a stringere i denti, a fare un allenamento in più rispetto a tutti gli altri, forse quando anche mollano e tornano a casa, eppure questo momento si sa deve arrivare. C'è una citazione che mi piace di Michael Jordan, lui aveva detto: alcune persone vogliono che accada accada, altre desiderano che accada, altre ancora fanno in modo che accada. Diciamo che è una frase che sintetizza perfettamente la mentalità degli atleti di alto livello, che sono persone che hanno costruito la propria carriera, i propri traguardi, le proprie vittorie, perché no, anche proprio la propria identità. Loro sono conosciuti per quello che fanno, per quello che sono, attraverso questo impegno quotidiano di allenamento, un impegno lavorativo, no? Che portano avanti con perseveranza, con determinazione. E questi sono sicuramente dei valori che non si esauriscono all'ultima gara.
Chiaro,
ecco, diciamo.
Che poi però bisogna farli convivere con la nuova quotidianità. Io riflettevo, quando tu hai giornate, settimane, mesi scanditi da un obiettivo sportivo, dunque con questa competizione, con questo, diciamo, allenamento che è finalizzato, focalizzato su un obiettivo da raggiungere, poi quando affronti la quotidianità di noi comuni mortali è difficile, no? Ritrovare una nuova dimensione. È chiaro che gli atleti, che di solito sono delle persone speciali per quello che hanno fatto nella loro carriera, ci riescono. Ci sono diverse modalità, però è chiaro che c'è un passaggio delicato.
Certo, poi questo passaggio per alcune persone è magari preparato un po' nel tempo, sanno che si stanno avviando verso la fine della carriera, per altri è improvviso. Quanti atleti si sono ritirati dopo un incidente, un infortunio, non hanno potuto rientrare, quindi sono stati colti anche un po' alla sprovvista. Quindi dopo anni trascorsi tra allenamenti, gare, trasferte, sfide continue, ecco che sceglie di chiudere, di ritirarsi, una scelta che va comunque oltre il semplice abbandono delle competizioni. In fondo si chiude con una vita fatta fino al giorno prima, fino a quel momento, l'unica conosciuta, l'unica vissuta, è la conclusione di un percorso, come dicevamo, fatto di passione, disciplina, di dedizione assoluta. Chi ha vissuto lo sport ad alti livelli sa che la carriera agonistica rappresenta molto di più di un lavoro nobile, diventa, come dicevo prima, una sorta di identità, quella per cui si è universalmente riconosciuti. E quindi quando tutto finisce bisogna anche un po' ritrovarla, questa identità.
Sì, è un po' una fase di cambiamento, richiede coraggio, abbiamo detto, consapevolezza, ma tu che hai approfondito questa parola ritiro, Lara Gutberami ha detto cosa farà?
Allora, ci sono delle voci, qualcuno dice di sapere che cosa potrebbe fare, però visto che non c'è nulla di ufficiale, noi non diciamo nulla, perché Lara Gutberami ha detto solo di non avere per il momento nessun piano preciso per il futuro, almeno per ora, no? Ha solamente questo desiderio di respirare, di rallentare, di ritrovare un po' una sua quotidianità, quella che per anni è stata sacrificata, diciamo, sull'altare dell'agonismo. E poi però, io adesso non mi riferisco a Lara in particolare, ma penso a tutti gli atleti, no? Cosa succede quando si spegne questa sorta di adrenalina della competizione, quando non c'è più un prossimo obiettivo, una prossima gara, quando non ci sono più gli allenamenti e gli impegni smettono proprio di dettare questo ritmo delle giornate? Allora, per molti atleti il ritiro è un passaggio complesso, fatto sicuramente di dubbi, di nuove scoperte e di questa identità di cui si parlava, proprio da reinventare. E probabilmente c'è anche una tranquillità spiazzante, perché non erano abituati, si diceva, cominciano da bambini piccoli e vivono,
sì,
queste
con le giornate scandite dagli allenamenti fondamentalmente.
E poi
sì,
tanti atleti sicuramente poi, proprio perché impegnati fin da piccini con questo ritmo, non sono tutti riusciti a portare avanti anche una formazione, un mestiere, quindi non hanno un piano B. Il piano B comincia in quel momento, no? Quindi qualcuno a volte ritorna, non riesce a stare fermo. Un caso per tutti, Lindsay Vonn, ma lei è una sciatrice, vale comunque per qualsiasi disciplina. E per altri invece il ritiro è, appunto, non è soltanto una fine, ma una sorta di apertura verso nuovi orizzonti, e quindi è la possibilità di portare l'esperienza accumulata, le proprie competenze in altri progetti. Tanti vanno a fare gli allenatori, i commissari di gara, vivono vivono ancora in qualche modo nel mondo che li ha accompagnati per tutta la vita, altri invece si voltano proprio verso altre sfide, forse appunto scopriranno anche che esiste una vita altrettanto intensa e appagante anche dopo l'ultimo traguardo.
Allo 076 321 1113 arrivano anche i vostri messaggi sul ritiro della grandissima sciatrice Lara Gut Behrami. Potete dirci se questa parola ritiro ha mosso in voi pensieri, riflessioni, emozioni. Piero ci scrive: Lara non è solo una sportiva, ma è anche mamma. Non credo che sia mamma. Forse lo vorrà diventare.
Forse vorrà diventarlo.
E in moglie, giusta è la sua scelta, la vita va avanti con altre soddisfazioni, ecco, la ricerca di altre soddisfazioni. Poi un altro messaggio, altri messaggi devo dire, fanno tanti auguri a Lara Gut Behrami per il suo futuro, perché a 35 anni hai ancora davanti tantissima vita, e la ringraziano per tutto quello che ha fatto. Ascoltiamo Calcutta, 2 minuti.
2 minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Thank you.
9:24 appunto a capo, allo 0763211113 le parole che riassumono la settimana, poi continuate a scriverci del ritiro della sciatrice Lara Gut Behrami. Fra le parole che abbiamo scelto, che descrivono la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, è il foraggio che manca a causa della siccità, a causa della mancanza di precipitazioni, di acqua, l'acqua che scarseggia nei fiumi, il livello dei laghi è preoccupante, ci sono ripercussioni anche sul trasporto merci per i fiumi navigabili, pensiamo al Reno, ma la mancanza di acqua è un grandissimo problema per agricoltori e allevatori. In molte regioni i prati, i campi sono secchi, non c'è il fieno da tagliare, scarseggia il foraggio per gli animali e numerosi allevatori sono già costretti a ricorrere alle riserve di foraggio destinate all'inverno. E c'è chi dice già che se la situazione prosegue in questo modo, alcuni capi di bestiame dovranno essere soppressi, e questa è veramente qualcosa che fa male. Carlotta, tu proprio questa situazione l'hai toccata con mano parlando con un allevatore in Leventina.
Esattamente, qualche giorno fa sono andata a fare una escursione, ho fatto anche una sosta presso un'alpe nella Val Leventina e ho visto delle mucche anche purtroppo abbastanza magre, e quindi mi sono soffermata a parlare con i contadini e mi hanno detto appunto che in quella zona precisa sono stati a dir suo relativamente fortunati, perché comunque sappiamo che a volte i temporali, le piogge sono talmente locali per cui lì quasi sull'arco di tutta l'estate un pochettino da qui una qualche goccia è caduta costantemente, e per il momento le mucche stanno ancora pascolando e mangiando. Sono però molto preoccupati perché non riescono a fare il taglio, la scorta per l'inverno. Sono già in contatto con delle aziende nella Svizzera interna un pochino più fortunate, che hanno già detto sì, qualcosa vi possiamo vendere ma non troppo, e quindi diceva forse saremo costretti ad un rientro anticipato, probabilmente bisognerà anche decidere se sacrificare qualche animale, perché se non possiamo dare da mangiare a tutti faremo delle scelte.
Sì, il foraggio c'è da dire che scarseggia anche all'estero, tocca anche gli importanti mercati per il foraggio come Spagna, Francia e Germania, la disponibilità è ridotta anche oltre confine. Notizia di questa settimana è che le associazioni dei contadini di Zurigo e Sciaffusa hanno creato una borsa online per il foraggio, dove gli allevatori, i contadini possono, che ne hanno di più, per una sorta di solidarietà, possono mettere in vendita il foraggio per gli allevatori che non ne hanno più. Ma come proprio dicono tutti gli osservatori, in generale manca il foraggio un po' in tutta Europa, e questa pressione si risente proprio sul prezzo, perché il prezzo del foraggio è schizzato verso l'alto. E c'è un dato che anche preoccupa, si dice che, no, i dati lo dicono, le cifre di Proviand Suisse, dice che tra giugno e luglio in Svizzera le macellazioni dei bovini sono aumentate del 15% rispetto al periodo dello scorso anno, e dunque si pensa che alcuni allevatori abbiano già pensato di macellare alcuni capi, 7.000 capi in più rispetto al periodo, lo stesso periodo dello scorso anno, sono stati avviati al macello, e questo preoccupa il settore dell'allevamento e dell'agricoltura in Svizzera. Allora, voi potete continuare a scriverci le parole che per voi, o la parola che riassume la settimana. Noi proseguiamo e poi apriremo la nostra finestra sulle riviste locali.
Wanna cast the time? How I want.
Punto a capo, questa mattina vi abbiamo chiesto quali sono secondo voi le parole che caratterizzano un po' questa settimana. Allora, un'ascoltatrice ci dice: vulnerabilità è data sicuramente da sempre una maggiore fragilità economica. Invece qualcuno torna sull'acqua e dice: certo, l'acqua manca, lo sappiamo, però a volte io mi chiedo perché dobbiamo sentirci in colpa, soprattutto se bagniamo 2 o 3 piantine di pomodoro, oppure se faccio una doccia in più quando vedo gente che davvero lascia andare gli irrigatori, vedo anche quelli comunali che vanno a tutto spiano. Io ho il prato bruciato, però invece ci sono parchetti ai uole che sono di un verde sgargiante, e chiede, insomma, bisognerebbe anche dare il buon esempio.
Sì, il buon esempio, la coerenza, sapere che appunto queste notizie legate all'acqua, c'erano le raccomandazioni per l'uso parsimonioso, ora però arrivano proprio un po' le direttive, le regole del comune per l'uso dell'acqua solo per bisogni ben specifici. Noi, come detto, in questa parte di Punto a Capo facciamo un po' il punto con le riviste locali. Ci piace andare a scoprire le molte riviste locali del giornalismo locale. Nella Svizzera italiana ce ne sono molte. Questa mattina sfogliamo La Turrita e La Stadera, due pubblicazioni importanti di Bellinzona, e do il benvenuto a Danilo Mazzarello. Buongiorno Danilo.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Giornalista, responsabile di redazione della Turrita, che è il mensile illustrato del bellinzonese del Piano di Magadino, ma anche da gennaio redattore responsabile della Stadera, che è la pubblicazione settimanale per il mercato di Bellinzona e per i bellinzonesi che, lo sappiamo, amano molto il mercato. Ha lavorato per il Giornale del Popolo, ha collaborato con Vivere la Montagna, una rivista al quale avevamo dato spazio nella prima puntata di Punto a Capo, e poi con diverse altre testate. Carlotta, Danilo partirà con la parola della settimana.
Esattamente, l'abbiamo chiesta come d'abitudine anche al nostro ospite. Allora, noi non sappiamo, è una sorpresa anche per noi, quale parola ha scelto Danilo?
Mi rendo conto di aver avuto poca fantasia, perché ho scelto la parola siccità.
Però è una parola che contraddistingue molto questo periodo.
Adesso vi spiego perché ho scelto quella. Dunque, recentemente sono stato al Ritom, al Luzzone, al Tremorgio e al Gris. E tutti questi bacini sono pieni, forse al 60-50%. Quindi danno proprio l'idea plastica di qual è la situazione oggi. E poi andando in Leventina sono passato anche da Santa Petronilla, che adesso sgorga due lacrime che rigano gli fianchi della montagna. Quindi anche Santa Petronilla è la dimostrazione plastica del fatto che l'acqua è veramente poca.
Dunque visivamente si vede proprio di questa scarsità di acqua in un paese come il nostro, che era considerato la cattedrale idrica d'Europa, no? Il bacino idrico importantissimo per l'Europa. Noi forse non siamo abituati a dover fare i conti con la mancanza d'acqua, anche perché la usiamo anche molto per l'energia idroelettrica, Danilo.
Sì, ma basta pensare al ghiacciaio del Gris. Allora, una volta il ghiacciaio arrivava praticamente fino al bacino artificiale dove c'è la diga. Per arrivare al ghiacciaio bisogna farsi una camminata.
Tra l'altro,
non vorrei sembrare catastrofista, no? Ad ogni modo, i bacini per arrivare all'acqua bisogna farsi una passeggiata discretamente lunga.
Ecco, dicevo, tra l'altro i nostri ascoltatori sono sempre molto veloci. Allora, qualcuno ci ha mandato una fotografia scattata in questi giorni del laghetto del Ritom e è impressionante vedere proprio come il lago è sceso a livelli bassissimi e si vede tanta terra bianca che è uscita appunto fuori dall'acqua La domanda dell'ascoltatore è: ma chissà se questo lago tornerà mai ai livelli ai quali eravamo abituati, perché se manca l'acqua, se i ghiacciai si sono sciolti, se non c'è più la neve sulle creste delle montagne, chissà come si farà a riempire ancora questo lago, no? Chiede l'ascoltatore. E poi invece un'altra ascoltatrice ci manda la foto di una bellissima capretta che ha scattato in montagna, si vedono le creste, e dice: certo, i contadini sono molto preoccupati di questa siccità, e lei, riferita alla capretta, guarda il cielo e si chiede: ma quando arriverà questa benedetta acqua?
Poi sai, quando arriverà, magari arrivano i monsoni, quindi
sì,
ripristinano il livello del lago e poi ci lamenteremo del fatto che piove troppo, no?
Sì, con questi,
che succede anche questo.
Sì, con questi fenomeni meteorologici cosiddetti estremi. Allora, Danilo, dalle tue parole sentiamo che l'esperienza con vivere la montagna è rimasta, perché abbiamo sentito a te piace allora andare in montagna, fare delle escursioni, andare appunto sulle cime del Canton Ticino.
Sì, è anche una forma di autodifesa, nel senso che l'altro giorno ero ai Presente d'Alpe, Bosco Bello, l'Alpe di Gera, e c'erano 22 gradi. Quando sono sceso in automobile, appena arrivato a Giornico, il cruscotto segnalava 38 gradi, quindi è meglio stare in montagna.
E che montagna, ecco.
E che montagna. Posso rivelare, Danilo, che l'Alpe alla quale mi riferivo prima era proprio l'Alpe di Gera, comunque, zone bellissime.
Sì. Danilo, io direi di incominciare col tuo lavoro alla Stadera, un incarico che hai iniziato da quest'anno. La Stadera è il foglio informativo edito dal Comitato della Società dei Commercianti di Bellinzona, un foglio informativo, una pubblicazione nata proprio per accompagnare il mercato cittadino del sabato. Appare ogni settimana, di regola il giovedì, in rete già il mercoledì. Si può trovare anche in molti numerosi locali pubblici di Bellinzona. Allora, per chi è di Bellinzona, questo giornale, questa pubblicazione la conosce benissimo. Per chi magari non frequenta il mercato di Bellinzona, dobbiamo dire come nasce, qual è l'idea che sta dietro a questa pubblicazione, la Stadera, che, diciamolo in dialetto, nome in dialetto, vuol dire la bilancia, quella con i due piatti, no? La bilancia che evoca anche il senso della giustizia.
Sì, allora, innanzitutto bisogna menzionare Frediano Zanetti, che per decenni è stato il redattore di questo settimanale. Quindi lui è stato praticamente l'anima della Stadera per più di 30 anni. E da gennaio me ne occupo io, perché Frediano ha deciso di meritarsi la quiescenza. E il foglio è articolato in 4 pagine, quindi la prima normalmente contiene dati su uno dei commerci locali, perché c'è una cosa interessante a Bellinzona, perché non so se a differenza di altri luoghi o se proprio una particolarità di questo centro, vi sono ancora moltissimi negozi ed esercizi commerciali che appartengono alla stessa famiglia da generazioni, alcuni addirittura da 4 generazioni. E quindi regolarmente pubblichiamo sulla Stadera la storia di questi esercizi pubblici. Quando non questo materiale scarseggia, descriviamo certi luoghi della città. Per esempio, nel prossimo numero parleremo di Piazza Collegiata, che è un vero museo a cielo aperto, perché su Piazza Collegiata si aprono le case dei patrizi, di quelli che erano i patrizi di Bellinzona e le famiglie nobiliari. Poi abbiamo la seconda pagina, che è interessantissima, intitolata Patrizia al Mercat, ed è redatta in dialetto belinzonese o della Val Morobbia, da Silvano Codiroli, al quale è doveroso che io faccia in questo momento gli auguri, perché l'altro ieri Silvano ha compiuto 90 anni.
Tra l'altro rubrica virtuosa, perché sappiamo scrivere in dialetto è impegnativo, ecco, e dunque questa rubrica ha appunto anche questo pregio.
Esatto. In terza pagina abbiamo le notizie di cronaca locale e in quarta il menù del mercato, dove i vari ristoranti non soltanto del quartiere di Bellinzona ma anche dei quartieri limitrofi, quindi quelli che sono chiamati quartieri della nuova Bellinzona, elencano il loro menù con relativo prezzo. I prezzi del menù del mercato sono in genere modici e quindi è un modo anche per i ristoranti di farsi pubblicità per il giorno del mercato.
Mercato molto amato a Bellinzona, dobbiamo dirlo, è un'istituzione che resiste e poi forse ha guadagnato anche il bollino di attrattiva turistica, Danilo.
Beh, sì, soprattutto da quando si è aperta la galleria di base del Gottardo, il sabato mattina a Bellinzona si sentiva già un po' prima, ma adesso molto di più, parlare in Schweizerdeutsch. E da qualche tempo anche stanno arrivando turisti della Svizzera francese, a parte gli italiani, che quelli ci sono sempre stati.
Beh, è un mercato molto amato che comunque ha origini lontane, perché ha tutta una sua storia antica.
Sì, dall'archivio di Bruno Borsa, che è deceduta non molti mesi fa e che ha conservato un archivio iconografico impressionante, ci sono cartoline illustrate che mostrano il mercato ancora nel 1800. Poi c'è stata una pausa di alcuni decenni e adesso il nuovo mercato ha compiuto da non molto 50 anni. Quindi sono 50 anni che il sabato e da qualche tempo anche il mercoledì pomeriggio, cioè il mercoledì tutto il giorno, il sabato il mercato viene fatto a Bellinzona. Che tra l'altro non è soltanto un mercato nel quale la gente compra o vende oggetti o generi alimentari, è diventato un luogo di ritrovo. Dunque, per passare da via Camminata fino al viale stazione, le persone impiegano ore, perché incontrano continuamente conoscenti e vedi crocchi di persone che si fermano, che discutono, che parlano. Quindi è veramente il salotto cittadino.
Il salotto buono cittadino. Danilo, arrivano messaggi anche per te, ti salutano dalle fioriste, un saluto dalle fioriste dei Cavalletti con un girasole.
Barbara e Marzia, contraccambio i saluti.
Barbara e Marzia cosa hanno? Un banchetto al mercato e vendono fiori? Capisco bene? O hanno un negozio di fiori a Bellinzona?
Hanno un negozio in via Ghiringhelli. E poi sono state tra le prime presenze al mercato di Bellinzona.
Ebbene, oggi giornata di mercato, non c'è sospensione neanche durante l'estate, immagino.
Assolutamente no.
Bene.
Non sono al mercato perché aspettavo la vostra telefonata.
Ma appena noi ti salutiamo, tu correrai lì. Allora, la Stadera si può ritrovare sul sito dei commercianti di Bellinzona, commercianti-bellinzona.ch. Danilo, ti chiedo di rimanere con noi prima di scappare al mercato, perché vogliamo poi sfogliare l'altro mensile, in questo caso La Turrita, di cui sei redattore responsabile.
Al chiaro di luna cavallo, da sempre in attesa di un segno che sai, sfrontatamente arriva quando arriva, ed ecco il messaggio di un corvo che dice che passa alle 8 da me. Chissà perché l'amore fa così paura. Forse sono pazza, ma spero che ti piaccia la divinazione quando capita. Ci ho messo una vita ad essere tua amica, ed oggi sento di essere abbastanza, ma credo che sia tu. Di una donna stanca che sa decisamente se vale la pena di incidere il tuo nome, di tenerti, riempirò di spigli una bandiera. Ci vediamo a letto quando arriva sera. Forse sono pazza, scontato che mi piaccia la divinazione come pratica. Ci ho messo una vita ad essere devo essere una scema, invece no, una donna no.
.49, appunto a capo, nostro ospite per la rubrica dedicata alle riviste locali è Danilo Mazzarello, che è redattore e responsabile della Stadera, la pubblicazione del mercato di Bellinzona, ma anche della Turrita, il mensile illustrato del bellinzonese del piano di Magadino, pubblicato da Armando Dadò Editore. Danilo, veniamo a questa pubblicazione che è nata solo nel 2014, dunque tra le riviste locali è relativamente recente. Ci racconti come è nata?
È nata per decisione dell'editore, di Armando Dadò, il quale mi ha detto di aver fatto un calcolo economico, quindi di aver determinato che nel Bellinzonese, nel piano di Magadino, c'erano 15.000 fuochi, 15.000 economie domestiche, e che la rivista locale, la rivista storica locale, la rivista di Bellinzona, aveva circa 2.500 abbonati. Quindi Dadò ha pensato che c'erano 12.500 nuclei familiari che non erano abbonati a una rivista e perciò ha preso la decisione di fondare questo nuovo periodico.
Che dobbiamo dire non è la rivista storica della città di Bellinzona, perché quella è proprio la rivista di Bellinzona. La scorsa settimana è stato con noi Nicola Mazzi, lui è il redattore responsabile di questo appunto mensile storico, che è stato diretto per molti anni da Plinio Grossi, una sorta di memoria storica di Bellinzona. C'è stata questa scommessa, una scommessa che possiamo dire è stata vinta, perché avete avuto un buon seguito, Danilo.
In effetti dopo 2 mesi avevamo già 1.500 abbonati, e poi c'è una cosa da dire: io facendo questo lavoro mi sono sempre divertito molto, e quindi penso che questo si sia sentito e visto, che si sia percepito. E per fare qualche esempio, il mio punto di vista riguardo al giornalismo è che si può descrivere una cosa quando la si conosce, e la si conosce quando la si pratica, quindi quando di persona si è sul luogo, o se si descrive qualche attività quando si sa esattamente di che cosa si sta parlando. Beh, capisco che sono un po' criptico, devo fare un esempio per spiegarmi meglio. Un giorno dovevo scrivere un articolo sulla palestra di Roccia San Paolo, che è dietro la stazione ferroviaria di Bellinzona. Il gerente mi ha chiesto se avevo mai arrampicato, gli ho detto di no, e lui mi ha risposto che allora non potevo scrivere, che prima di scrivere avrei dovuto arrampicarmi. Così mi ha costretto a fare tre tiri di corda, un tiro di corda era 20 metri, quindi sulla parete di roccia, lui davanti che vegliava sulla mia incolumità, e io dietro ho fatto questa scalata, e dopo ho scritto che cosa, qual è l'esperienza che sia. Con le mani rattrappite, dopo ho scritto.
Beh, Danilo, possiamo dire comunque che il giornalismo locale, quello che si occupa della regione, magari anche piccola, dei fatti di cronaca che vengono così anche un po' mormorati, interessa tantissimo soprattutto le persone di una certa età. Mi riferisco magari ai vostri lettori ultra cinquantenni. I giovani, lo sappiamo, hanno tutto un altro modo di fruire le notizie, il giornalismo, loro sono sempre sui social, e quindi lei ha comunque fatto un tentativo per coinvolgere i giovani. Com'è andata?
Sì, beh, più di un tentativo in realtà. Allora, con il figlio di Vito Lorusso, che è uno dei municipali di Bellinzona, quando ancora studiava al liceo, abbiamo cercato di intavolare una collaborazione con la rivista liceale, che si chiama Libe, e ci siamo riusciti per un paio di volte. Quindi i ragazzi del liceo hanno scritto degli articoli che abbiamo pubblicato. Poi in altre circostanze avevo scritto articoli che riguardavano l'igiene verbale, quindi il corretto modo di esprimersi sia per quanto riguarda il genere, lo schwa e cose di questo tipo. E mi sono messo in contatto con i direttori delle 3 scuole superiori di Bellinzona, quindi Scuola di Commercio, Arti e Mestieri e Liceo, e abbiamo fatto pervenire qualche decina di copie di riviste perché fossero usate dai docenti per intavolare una conversazione con gli allievi. In un'altra occasione sono stato invitato a tenere un'unità didattica al liceo ho scelto di parlare sul tema del giornalismo. Purtroppo a quell'unità didattica hanno partecipato soltanto 4 persone, ma comunque il tentativo l'abbiamo fatto.
È chiaro, come questo diceva Carlotta, i giovani hanno tutto un altro modo di informarsi e forse sono più distanti rispetto a una certa generazione da quello che è definito giornalismo locale, che per te è proprio uscire dalla redazione e andare a raccontare che cosa accade, perché solo così si può capire cosa accade sul territorio. Un altro messaggio per te da parte di Danino: il tuo titolo, Da Bellinzona con amore, i nostri laghi sono i castelli. Ci scrive così, forse ha apprezzato molto questo titolo, immagino un articolo uscito sulla Turrita. Ti ricordi di questo titolo, Danilo?
Ripetimelo per favore.
Il tuo titolo, Da Bellinzona con amore, i nostri laghi sono i castelli. Come dire, forse Locarno e Lugano hanno il lago, Bellinzona ha i castelli.
Beh, non so se forse l'ascoltatore si riferisce al mio libro, All'ombra
forse,
dei castelli, che è stato pubblicato nel 2010.
Ah, ecco, vedi, allora lui ti apprezza anche come scrittore. Allora, Danilo, ti lasciamo andare al mercato, il tempo a nostra disposizione sì. È diciamo terminato, però anche la Turrita si ritrova online sul sito del suo editore, editore.ch, poi si clicca su riviste e esce anche la Turrita, mensile illustrato del Bellinzonese e del Piano di Magadino. Visto il numero estivo è già uscito, probabilmente tu stai lavorando a settembre, a quello di settembre o già di ottobre, Danilo?
Quello di settembre è quasi completo e ho cominciato a lavorare su quello di ottobre. Sì.
C'è una piccola anticipazione per il pubblico di Rete 1?
Per settembre. L'intervista a Gea Cereghetti dell'IRB sulle proteine e gli studi che si stanno facendo sulle proteine e su come le proteine si aggregano o si disgregano. Ecco, sì, quindi stanno facendo uno studio su questo tema.
IRB, altra eccellenza del Canton Ticino di Bellinzona. Grazie Danilo Mazzarello per essere stato con noi, appunto a capo.
È stato un piacere.
Buon fine settimana, buon mercato. Ti lasciamo andare.
Grazie altrettanto a voi. Grazie.
Like a lost soul went there, so does my mind. I think of London all the time. Just like you, it changes, nothing's the same. But I'll never change my wayward ways. Pleased to miss you. Did you miss me too? Not my attitude. Nodded ill on Sunday morning. I feel so famous. Got my coffee, got my picture in the morning. You're my favorite flavor.
favorite flavor, you lie to see.